centrale di famiglie, che erano i Costa, i Carruti, Trinità e i Clementi di Piero, che adesso vedremo perché sono le grandi famiglie di collezionisti torinesi, già prima di fine Settecento, anche queste due, tutte tra loro imparentate, queste, praticamente, poi allarga il suo giro anche ad altri, questo gli permette di vivere agevolmente a Roma, di superare anche il periodo, diciamo, napoleonico. Questo signore è un signore che era in contatto con personalità come Antonio Canova, tanto per fare un esempio, la pittrice Angelica Kaufmann, di cui poi vi farò vedere un bel dipinto, e Valadier, grandi orefici argentieri, insomma, un coté internazionale di tutto rispetto, attraverso il quale appunto riusciva a procacciare opere d'arte sul mercato antiquario romano e soprattutto antichità, perché ovviamente siamo in quel momento con il classicismo, del grande collezionismo di antichità. Era un uomo molto attento alla storia collezionistica di queste famiglie. Nelle sue lettere col marchese, col principe del Pozzo, che fortunatamente si sono conservate, sono divertentissime, a un certo punto, ad esempio, gli scrive che erano stati messi in vendita il ciclo dei sette sacramenti di Poussin, che era appartenuto a Cassiano del Pozzo, l'intellettuale al servizio dei Bamberini, che per via ereditaria erano finite una famiglia romana, perché Cassiano non gli aveva lasciati i suoi parenti piemontesi, e la famiglia dei Boccapanuli, e che decidono appunto negli anni 80-90 del Settecento di metterli sul mercato. Lui sa la provenienza di questi dipinti, sa la storia di Del Pozzo e quindi gli propone questo ciclo di dipinti. Poi le trattative non vanno a buon fine purtroppo, e quindi Poussin prenderanno altre strade. Però ecco, erano uomini questi agenti, ho raccontato questo episodio, ma poi c'è un altro anche molto carino che adesso poi vi racconto, che si studiavano proprio la storia collezionistica delle famiglie e i gusti dei loro committenti, proprio per proporre oggetti adatti. Non solo, ma spesso capitava che ad esempio questi committenti torinesi, questi collezionisti torinesi, non chiedessero solo opere d'arte, ma chiedessero anche altre tipologie di oggetti, arredi, ma anche ad esempio cornici, di determinate tipologie di cornici. Lui magari inviava dei disegni con dei modelli di quello che il mercato romano proponeva come ultima moda, il committente sceglieva, il collezionista sceglieva, voglio questo tipo, ovviamente contrattando prezzi, materiali e tutto quanto, erano trattative che delle volte duravano anche mesi, naturalmente, e poi lui faceva arrivare questi oggetti. Gli oggetti viaggiavano via mare, dal porto di Civitavecchia, salivano su a Genova e poi, o talvolta facevano anche tappa a Livorno, dipendeva, insomma, il giro era quello sostanzialmente, e poi da Genova arrivavano in Piemonte. Purtroppo molti oggetti che questo agente procura a Giuseppe Alfonso, come i Torinetti, come Costa di Trinità, negli anni 90 del Settecento a Torino non arriveranno mai, perché con poi i torbidi del periodo napoleonico questi oggetti rimangono a Roma e poi vanno dispersi, perché appunto ci sono delle corrispondenze molto interessanti in cui si chiede, insomma, questo personaggio, questo agente, dice: volete che vi mandi lo stesso le casse oppure no, perché la situazione, sappiamo, è quella che è in tutta la penisola italiana, insomma. Allora capitano appunto alcune famiglie che dicono: no, tenete le casse lì, perché è più sicuro che non mettersi in viaggio in questa situazione politicamente molto complessa. In realtà questi oggetti non li vedranno purtroppo mai più. Quindi le vicende anche degli oggetti talvolta sono strane, perché appunto ci sono anche oggetti che si comprano e che non arrivano, questo per fare un esempio, non arrivano a destinazione per eventi bellici, per morte dei destinatari, per problemi di varia natura, anche problemi di naufragi, perché naufragi in mare era uno dei temi frequenti. Molto importante era il modo in cui si imballavano questi oggetti dentro le casse. Non era un fatto banale, gli imballaggi erano delicati e costosi, in proporzione ovviamente alla tipologia di oggetto che si doveva portare a destinazione. E spesso per fare questi imballaggi il nostro agente Bartolomeo Cavalleri viene richiesto di interpellare direttamente artisti importanti che diano dei consigli per come imballare i materiali. A noi fa un po' sorridere, invece per loro era un problema enorme. Un altro problema enorme era pagare le dogane, perché ovviamente c'erano, essendo tutti stati diversi, quelli attraverso cui le merci passavano, c'erano un sacco di passaggi doganali con costi elevati. Infatti, certe volte i nostri collezionisti rinunciavano a comprare degli oggetti non per il loro costo effettivo, ma per le problematiche di dogane e trasporti che erano collegati a questi. Soprattutto magari materiali, oggetti anche materiali fragili, non so, tipo porcellana, biscuiti, anche reperti archeologici, per i quali tra l'altro bisognava avere anche l'autorizzazione all'esportazione, perché c'era già una normativa più o meno severa, però esisteva a Roma, nello Stato Pontificio, già dal 500, in merito all'esportazione di materiale archeologico. E per ottenere delle deroghe alla normativa bisognava avere delle buone reti di conoscenze. Quindi il nostro agente doveva anche saper gestire la parte diplomatica di contatti per ottenere le licenze di esportazione per i materiali proibiti, diciamo così. Quindi vedete, c'è una varietà di modi. Qui per farvi capire questa moda all'antica di fine Settecento, il caso strepitoso del castello della Saffarona, che esiste a tutt'oggi e che però vanno privati, verranno utilizzati in appartamenti, tutto redatto secondo la moda neoclassica da Giuseppe Alfonso attraverso il suo agente a Roma. Questa è una foto d'epoca della sala egizia della Saffarona. Siamo negli anni 70 del Settecento, fine anni 70, inizio anni 80 del Settecento, quindi molto precoce, ben prima delle collezioni egizie sabaude musealizzate. È un Egitto un po' di fantasia, ma comunque che si basava soprattutto sul testo di Winckelmann, sull'interpretazione del testo di Winckelmann della storia dell'arte dell'antichità, che vedeva proprio nel mondo egizio il primo esempio di arte vera e propria della storia del mondo occidentale. Passiamo ai Turinetti di Priere Pertengo, che ho evocato, faccio qualche flash adesso su altre famiglie, ma il caso del Pozzo è il più eclatante, anche perché, scusate, torno ancora indietro, gli ultimi nuclei collezionistici risalgono, ma qui andiamo a intrometterci col collezionismo dinastico sabaudo, di cui oggi non voglio parlare, a con l'ultima discendente, la Maria Vittoria del Pozzo, che dà il nome alla via che tutti conosciamo, principessa della Cisterna, regina di Spagna, intesa da Osta, le aveva tutte, e suo marito appunto Amedeo di Savoia, duca da Osta, re di Spagna. L'ultima fase di collezionismo vede Amedeo soprattutto comprare opere di artisti contemporanei alle esposizioni della promotrice torinese, ma anche ad esempio alle esposizioni dell'Accademia di Brera a Milano, ormai nell'Italia unita. È tutto un filone da studiare, ma il piano terreno di Palazzo Dal Pozzo fu arredato anche con questi dipinti, con una nuova collezione ottocentesca e anche con mobili che si trovavano nei depositi di Palazzo Reale in quel momento, che furono utilizzati per arredare Palazzo Dal Pozzo quando era residenza dei Duchi d'Aosta. Appunto, torniamo a quel collezionismo sabaudo di cui oggi non voglio parlare, ma come vedete poi i destini, dopo magari centinaia di anni, si intrecciano. Ecco, i Turinetti di Priere di Pertengo, un'altra grandissima famiglia di collezionisti, vi ho accennati prima nella fase neoclassica, cioè nella fase in cui condividono a Roma lo stesso agente con il Dal Pozzo della Cisterna, ma la loro storia collezionistica risale anche qui al Cinquecento, alla fine del Cinquecento, quando questa famiglia di origini chieresi, che si era fortemente arricchita, che non era nobile, ma che nel corso appunto del XVI secolo si era arricchita attraverso il commercio tessile, grazie appunto ai guadagni, ai cespiti economici, riesce durante il periodo poi della prima reggenza, della reggenza del Presidente di Francia, a mobilitarsi e ad assumere delle cariche politiche estremamente importanti. Alla fine, nell'ultimo quarto del 600, la famiglia si divide appunto in due rami: uno è quello dei marchesi di Priero, che continuano fino ad oggi, i discendenti sono ancora viventi, anche se non vivono più nelle residenze originarie, e nel ramo cadetto dei conti di Pertengo, che durerà circa 100 anni, che si estinguerà a fine 700. Tutti e due i rami fanno a gara per un collezionismo artistico librario sfrenato per appunto decenni e generazioni. Cito solo alcuni episodi, perché di nuovo è un male mani la vicenda di questa famiglia. Questo ad esempio, come vedete dalla foto, oltre ad essere lo stemma del ramo di Pertengo, cioè del ramo cadetto, ci introduce un ex libris, perché nel corso del Settecento soprattutto Giuseppe Maurizio Prinetti di Pertengo, che è l'ultimo di questo ramo, ma è anche il più importante, fu un grandissimo collezionista di libri, riformatore dell'Università di Torino, tra le altre cose, e riformatore anche tra il gruppo nobiliare della Regia Accademia di Pittura e Scultura fondata da Vittorio Amedeo III, perché nell'ambito del riformatore della Regia Accademia c'è anche un piccolo gruppo di nobili, e un acceso sostenitore delle edizioni bodoniane. E infatti questo ex libris nello specifico viene proprio da uno dei testi bodoniani, che era un grande finanziatore di Bodoni, che come sapete è un personaggio saluzzese, di origini saluzzesi, poi che fa la sua grande fortuna alla corte dei Borbone di Parma, dove crea questo impero, diciamo, editoriale famosissimo. Raccolta del ramo, sia del ramo di Priero, ma soprattutto del ramo di Pertengo, era una delle più importanti sul mercato alla fine del Settecento. Qui vediamo il palazzo, una coda durante le giornate delle banche in piazza San Carlo per visitare appunto il palazzo dei Prinetti del ramo di Pertengo, cioè l'attuale sede di San Paolo. L'altro palazzo, cioè quello del ramo di Priero, che è meno percepibile oggi, per cui per quello vi ho proiettato l'immagine da questa parte, era esattamente dalla parte opposta di piazza San Carlo, non di fronte ma in diagonale dall'altro lato, dove c'è il bar Mochita, bravissimo. Ecco, erano quindi, come dire, simmetrici lungo le diagonali, i due palazzi. Ovviamente il fatto che questi due palazzi si trovassero in piazza San Carlo fa capire subito come la carriera politica presso la corte sabauda, in particolare durante gli anni della reggenza di Cristina di Francia, che promuove la costruzione di piazza San Carlo, come dire, ha i suoi esiti anche negli investimenti immobiliari, perché queste famiglie che fanno fortuna con la reggente vanno a comprarsi il palazzo nell'area di urbanizzazione promossa da lei. Cioè il gioco è sempre quello, anche i luoghi dove risiedono le famiglie, se sono legate alla corte e al pozzo, come avrete capito, non erano particolarmente legate alla corte, se non poi per il matrimonio ottocentesco, ma prima sono una famiglia che si muove su scenari molto più ampi. I Turinetti invece sono una famiglia legata alla corte, che fa fortuna grazie alle vendite, alle compre vendite di titoli e di posizioni politiche alla corte sabauda, e quindi assecondano i desideri della corte nella politica di urbanizzazione, comprando i propri palazzi nella zona che la corte in quel momento promuoveva come nuova area di insediamento delle famiglie aristocratiche. Nulla di più logico. Ecco, ho voluto anche mettere questa immagine perché purtroppo però quando si va a visitare il Palazzo Prinetti di Pertengo, quando ci sono le giornate delle banche o altre giornate del quando San Paolo apre questo palazzo, non pensiate di vedere il palazzo cioè che l'arredo interno sia di questa famiglia, perché non lo è, cioè lo è soltanto la struttura architettonica, in buona parte ricostruita, perché purtroppo sia questo palazzo che quello dei pavimenti di Priero sono stati fortemente danneggiati durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Sono, non ho voluto mettervi la foto dello scheletro che, del palazzo, ma se andate sul sito Museo Torino troverete delle foto in bianco e nero di come apparivano i palazzi da una parte e dall'altra di Piazza San Carlo dopo i bombardamenti. In combinazione, pur essendo in due spazi diagonalmente opposti, sono quelli proprio più colpiti dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale. Quindi solo in parte l'involucro è quello dell'epoca dei pavimenti, c'è una parte di scultura, per esempio a stucco, che si è conservata, che è dell'epoca dei pavimenti, ma i mobili che vedete all'interno non sono, anche sono mobili settecenteschi, perché sono invece frutto di una serie di acquisizioni su un mercato piemontese e non, effettuati dalla Banca San Paolo nel corso dei suoi decenni di attività. In particolare le bellissime boiserie settecentesche che vedete in più ambienti, si vedono anche nelle foto andando sul sito di San Paolo Imi, intanto per dare l'idea, vengono sempre da un palazzo piemontese, ma che non è appunto quello della San Paolo, ma il palazzo Solaro della Chiura, cioè il museo di arte orientale, poi palazzo Mazzoni. Quindi capite, delle volte il patrimonio si sposta di qualche isolato, rimane a Torino, ma in una collocazione che non è quella originale. La politica di mecenatismo e di collezionismo dei torinetti, visto che i palazzi sono stati devastati e le collezioni, non ve l'ho ancora detto, ma come dire, la sorpresina è abbastanza scontata, sono andate disperse per buona parte, tranne alcuni esemplari, durante la seconda metà dell'Ottocento. Il mecenatismo di questa famiglia lo leggiamo attraverso due fenomeni, ma vado molto veloce. Uno sono i tanti documenti, fortunatamente, che si conservano nell'archivio di Stato e nell'archivio privato di questa, dei Torinetti di Priero. E dall'altro, e quindi alcune opere poi sono state anche riconosciute, anche se si trovano disperse in giro sul mercato internazionale. E attraverso il grandissimo mecenatismo che queste famiglie hanno fatto nelle chiese torinesi. Non mi soffermo, ma giusto perché vi rimanga qualcosa, diciamo, in memoria, perché questo può diventare anche un percorso di conoscenza attraverso la città. Chiaramente le famiglie torinesi, le famiglie dell'aristocrazia torinese hanno sempre delle cappelle di patronato nelle chiese. I Dal Pozzo ce l'avevano in Sant'Agostino, per l'appunto qui vicino, la prima, e poi la seconda in San Filippo, la cappella col Solimena. Non voglio, come dire, continuare a insistere sul trend oratoriano, se la divento noiosa. Invece, i Torinetti, nei vari rami, che i due rami, avevano ben il patronato in più chiese. La prima, dove acquisiscono il patronato, è la chiesa dei Gesuiti, la chiesa dei Santi Martiri, e commissionano a Carlone e a Sebastiano Taricco, e Carlone per il mare e Sebastiano Taricco per la palla, la cappella di Sant'Ignazio, cioè la cappella del titolare della chiesa, del titolare della chiesa di Città dei Santi Martiri, che stanno rappresentati sull'altar maggiore, ma del fondatore, chiedo scusa, dell'ordine della Compagnia di Gesù, niente meno. Questo ci dà l'idea, come dire, che la scelta non è casuale, siamo nell'ultimo quarto del Seicento con questo intervento. Poi hanno un'altra cappella di patronato, sempre non tanto lontano da qui, al Carmine, chiesa novariana, dove ci sono ancora delle epigrafi ai lati che ricordano questo patronato, dove commissionano la palla a metà degli anni 30 del Settecento a un pittore legato alla corte. Vedete le differenze, famiglie legate alla corte e famiglie non legate, che è Corrado, un pittore di fama internazionale, che è Corrado Giacominto. E la cappella è dedicata, come vedete, all'Immacolata. Scusate la foto, è fatta da me, perdonatela. Ma la potete andare a vedere di negativo, perché la chiesa è sempre aperta ed è un dipinto strepitoso. Cosa che mi interessa però Yuvarra va bene, è l'artista di corte, appunto già quinto pure, l'artista di corte già quinto pure. Però è l'iconografia che mi interessa, l'Immacolata, perché la scelta non è affatto casuale, non è una scelta che gli viene suggerita e che viene suggerita ai turinetti dai padri carmelitani del Carmine. È una scelta loro, di una devozione loro, perché? Perché nell'ultimo quarto del Seicento e i primi decenni del Settecento, Ercole Maurizio Turinetti di Priero, marchese, aveva fatto una strepitosa carriera diplomatica seguendo il principe Eugenio di Savoia e Soissons a Vienna e nelle Fiandre. Aveva comprato anche un palazzo, non comprato, affittato anche un palazzo a Vienna. Purtroppo anche quello non c'è, cioè, restituito dalle carte ma non fisicamente riconoscibile. E aveva costituito quindi un nucleo collezionistico strepitoso, si era fatto fare un ritratto da Francesco Trevisani, che esiste ancora in proprietà della famiglia, ho potuto vederlo, ma non potevo riprodurvelo qua. Aveva costruito una collezione d'arte sul modello di quella del principe Eugenio, anche se in miniatura. Ecco quindi l'esempio opposto, imitazione dei principi e non quello che vi dicevo, i casi opposti, pur sul grande mecenatismo. Quando nel 1726 Ercole Maurizio Turinetti di Piero lascia per prima Vienna, lascia prima Vienna, poi nel 1726 lascia Vienna per Bruxelles per succedere la carica di governatore del Fiandre al principe Eugenio, quindi immaginate il livello politico anche raggiunto questo personaggio, sposta la collezione. Poi in parte questa collezione purtroppo rimarrà a Bruxelles perché gli eredi la vendono poi sul posto, quindi anche questa strepitosa raccolta di femminili che non arriva mai in realtà a Torino, ne arriva solo una parte. Voi mi direte, ma perché tutto questo discorso con l'Immacolata? Perché la devozione all'Immacolata è una devozione tipicamente asburgica. Il voto all'Immacolata è quello che fa Papa Innocenzo XII Descalchi per salvare la città di Vienna dall'assedio dei turchi nel 1683. E quindi proporre questa devozione, che peraltro esiste anche in Piemonte, esiste a Torino, in tante chiese, dalla Chiesa dell'Immacolata fondata dai Simiani di Pianezza alla stessa San Filippo, ma in questo caso la scelta della devozione immacolata, lo dicono i documenti della famiglia, è proprio voluta per ricordare questo loro rapporto con la corte asburgica e con Vienna, perché il principe Eugenio di Savoia e Soissons non veniva visto come un Savoia, veniva visto come un principe asburgico. Attenzione, la cosa interessante che si lega al collezionismo, per cui mi sono anche soffermata su questo dipinto, è che, come vi ho detto, il Bartolomeo Cavalieri, questo architetto fallito che lavora a Roma, lo chiamo così, non cattiveria, perché così lo ricordate, è anche un agente per la famiglia di Turinetti a fine Settecento. E pensate come era affinato: a un certo punto propone loro dei quadri di Corrado Giaquinto, che ovviamente era già morto da diversi decenni, ma che circolava a Roma perché Giaquinto aveva lavorato molto a Roma, perché sapeva che a Torino la famiglia aveva una cappella con un quadro di Corrado Giaquinto e che quindi aveva apprezzato questo artista. Ecco la raffinatezza per proporlo da mettere anche nella loro collezione privata. Capite le raffinatezze anche del collezionismo. La terza cappella di patronato dei Turinetti che c'è a Torino, solo così per completare il trittico, era del ramo dei Turinetti di Pertenza, cioè del signore che possedeva il palazzo, del ramo della famiglia che possedeva il palazzo San Paolo, tanto per capirci, e ha un altare progettato anche questo da Filippo Yuvarra, documentato, tanto per rimanere, come dire, in linea con il gusto di corte. Qui, ad esempio, vi ho fatto vedere un altro caso, è una stampa realizzata da un incisore, Pietro Peyrolet, torinese, che si forma all'Accademia di Pittura e Scultura Regia di Torino, con una dedica di ringraziamento, perché evidentemente i Turinetti di Pertengo lo finanziava, perché quando si fanno le dediche di ringraziamento, perché è un ringraziamento al sostegno economico, appunto a Giuseppe Maurizio, che è un grandissimo collezionista di stampe, come saranno anche i complessa di Chieri, che era la residenza suburbana dei Turinetti di Pertengo, anche questa destinata all'area di collezioni d'arte molto ampie. E chiudo una piccola rassegna sui Turinetti con due personalità, per poi lasciare spazio ancora a qualche altra famiglia, ma dal Pozzo e Turinetti sono veramente le due famiglie più dinamiche della storia del collezionismo di Ancien Regime, tra 600 e 700, anche per la lunghezza, no? della storia dinastica artistica, e perché quasi tutte le generazioni collezionano qualcosa o commissionano qualcosa, quindi, e sono antitetiche perché appunto una non guarda la porta e l'altra sì. E in questa famiglia abbiamo anche il collezionismo femminile, perdonatemi, ma come dire, merita anche questa dimensione che poi ritroveremo anche in altri incontri. Questa gentil donna, che vedete rappresentata con un abito di gusto impero, è Polissena Gamba della Perosa, moglie di Giovanni Antonio Maurizio Turinetti di Priero. I nomi sono sempre più lunghi perché ogni volta acquisivano il nome di un nonno in più e quindi diventano lunghissimi. Questo signore, questa signora si sposa negli anni 80 del 700, vanno ad abitare nel palazzo del Mochita, per capirci, così, e ereditano una situazione di debiti pazzeschi, perché il padre del marito di questa signora aveva avuto una vita molto turbinosa, con molte amanti, era stato amico degli Alfieri, letterato, tra generografo Alfieri, e anche molto amico di Casanova, di Giacomo Casanova. Ci sono tutta una serie di cose, capite la vita di pace, insomma, del papà, del marito di questa signora. Purtroppo non ho un ritratto del marito, però, perché poi mi interessa la moglie, però era per farvi capire il contesto, così ve lo ricordate. Sono molto bravi. Ereditano un sacco di debiti, però lei era molto ricca e quindi con la sua dote riesce a sanare i debiti ereditati dal marito. Dopodiché, appianata la situazione economica, grazie ai soldi di lei, ma anche ad alcune buone speculazioni che fa il marito, che era l'opposto del padre, riescono a riarredare anche il palazzo di Torinese, riarredarlo non perché avessero venduto i mobili, ma perché lo aggiornano alla moda neoclassica, e anche a commissionare una serie di opere e a richiedere una serie di opere sul mercato fiorentino e romano, grazie al fatto che la signora negli anni 90 del Settecento comincia a viaggiare insieme al marito, prima e poi da sola, perché il marito deve tornare a Torino nel periodo delle guerre contro la Francia, e lei invece rimane prima a Roma e poi a Firenze. E tra l'altro loro quasi non si vedranno più, perché il marito, che era diventato sindaco della città di Torino, verrà imprigionato dai francesi, chiuso a Fenestrelle, e morirà poi in prigionia, cioè dopo la prigionia, in pochi mesi. Una vicenda anche umanamente molto particolare. Lei odiava Napoleone e fu anche lei imprigionata a Fenestrelle perché cercò di organizzare dei moti anti-bonapartisti. Era un caratterino questa signora, insomma. Qui la vedete tutta dolce, ma era tutt'altro. Bene, questa signora però vive molto tempo appunto tra Roma e Firenze, anche lei conosce Alfieri e la contessa d'Albani, ci sono delle lettere in cui si parla di questa sua frequentazione del salotto della contessa d'Albani, e capite il cotè di questi personaggi, e entra in contatto quando sta a Roma con Canova, tramite Cavalieri, e soprattutto con la pittrice delle Grazie, la pittrice con cui tutte le nobili donne volevano essere in contatto e volevano essere ritratte. E non escludo che questo disegno di collezione privata appartenente alla famiglia, ma che è già stato pubblicato, quindi ve lo posso far vedere, sia di Manuela Kaufmann, anche se ho lasciato anonimo, e quindi si fa fare dei dipinti proprio da questa famosa pittrice, e frequenta il suo salotto internazionale, dove c'erano personaggi come Goethe, tanto per dare un'idea. Quindi capite, una donna letterata, pimpante, indipendente. Questo è uno dei dipinti che è il soggetto sacro che lei si fa commissionare, che dovevano arrivare a Torino, attraverso quelle spedizioni con le casse di Amare che vi raccontavo prima, che però durante il periodo francese rimangono fermi a Roma proprio per evitare di andare persi. Poi salgono su con lei a Roma, a Firenze, perché il tempo si ritiene a Firenze, poi fortunosamente riuscirà a farli arrivare fino a Torino. Purtroppo, durante il periodo dei moti del 1821, uno dei figli di questa signora arriverà ai moti del 21 e quindi verrà poi condannato dalla corte dai re di Sardegna all'esilio e ancora confisca dei beni, quindi queste opere d'arte andranno disperse sul mercato antiquario, dove poi sono state ritrovate e riconosciute proprio perché c'è una ricca documentazione. Ecco, mi piaceva farvi vedere appunto questa via al femminile anche del collezionismo torinese. È un esempio, ma ce ne sono tanti altri che sto via via riscoprendo. Questo è il nostro figlio di questa signora, poi diventato anziano, in un ritratto di Giuseppe Molteni, passato il periodo dell'esilio, ritornato a Torino, riesce a ricomporre ancora una volta una quadreria con quadri anche dell'Ottocento di nome, sul mercato anche, compra molto anche sul mercato milanese, non un caso il suo ritratto di Giuseppe Molteni, che è un ritrattista milanese, e mi piaceva farvi vedere questo ritratto di questo personaggio ormai di età anziana in veste da camera, perché se guardate bene, non so se si vede, sullo sfondo si fa ritrarre con i quadri della sua quadreria. È uno dei pochissimi, anche se si vede solo il bordo con le cornici, va bene, d'accordo, però è uno dei pochissimi casi, per non dire l'unico, che abbiamo un collezionista torinese che si fa rappresentare con almeno una parvenza, un accenno di quella che era la sua collezione, una collezione ricostituita, perché appunto c'erano state le confische, c'era stata una parte di perdita dei beni e un recupero di parte di questi e anche delle nuove, dei nuovi acquisti, delle nuove acquisizioni di arte ottocentesca, di primo ottocento, diciamo degli anni 20, 30, 40 dell'Ottocento, di arte contemporanea. Ecco, il trittico delle famiglie, queste sono le due principali, ma vi ho citato anche Costa di Trinità e Carlo, e quindi negli ultimi 10 minuti vi accenno anche a loro. I Costa di Trinità e Carlo arrivano a Torino molto più tardi, perché sono appunto, come dice il loro predicato, una famiglia in realtà di origini chierese, ma che acquisisce feudi e proprietà notevoli nel sud del Piemonte, nella provincia di Cuneo, e hanno un momento di grande splendore, un primo momento di grande splendore già a fine 400 e nella prima metà del 500. Questo che vedete è un antifonario, un particolare di una capolettera in atto, raffinatissimo, di fine 4 inizio 500, provenienti da realizzati probabilmente in Veneto, perché i Costa si imparentano con una nobildonna veneta a fine 400, che poi diventerà beata, la beata Paola Gallara Costa, e appunto però si trovava questo codice miniato nel convento di San Francesco d'Assisi, appunto di questa località della provincia di Cuneo, diocesi di Mondovì, città di origine romana, che è bene la Gemma, un vero scrigno d'arte che vi consiglio peraltro di visitare e che ho avuto modo di studiare lungamente. Ecco, questo ho voluto aprire con questo oggetto raffinatissimo, con questo dettaglio, proprio per farvi capire come addirittura il collezionismo di questa famiglia nasce, non a Torino, nasce prima, ma ne abbiamo addirittura testimonianza già da fine 4, inizio 500, quindi immaginate la storia, ed è un collezionismo che arriva fino anche qui al periodo della prima metà dell'Ottocento, quindi plurisecolare. Il grosso delle raccolte della famiglia fino all'ultimo quarto del 600 non si conservano però appunto a Torino, ma sono baricentrate nelle loro proprietà del Cuneese, in particolare nel castello di Carrù, che tutt'oggi conserva una minima parte di quelle che erano le loro raccolte. Sono quadri però veramente di livello molto medio, di scuola piemontese. Anche loro hanno un mecenatismo sul territorio, commissionano delle bellissime macchine d'altare, ad esempio per la chiesa dei Cappuccini di Carrucche, si è conservata ed è stata trasferita a Benevento alla fine dell'Ottocento per vicende ereditarie qui di risparmio, ma i dipinti che vedete sulla macchina intagliata linea, tra l'altro lavoro di Botto, sono dei dipinti realizzati da un pittore torinese che lavora per i Savoia Carignano, che si chiama Giuseppe Antonio Mari, che non era il parente di quell'Alessandro Falsario che vi citavo prima, sono due famiglie, omonimi per cognome, famiglie differenti. In basso c'è un bellissimo, intravedete un trittico fiamminghi, cultura fiamminga di metà Cinquecento, sempre elemento legato al mecenatismo di questa famiglia, non ho tempo di illustrare tutto. Qui è la cappella dedicata alla loro beata in San Francesco delle Vagenna, che ha un'architettura d'altare che è stata tradizionalmente attribuita a Filippo il Varra, anche se probabilmente non è il suo disegno, una strepitosa pala di scuola veneziana di metà Settecento. La svolta però torinese, che è la fronte che ci interessa, ma per farvi capire anche qui il mecenatismo familiare molto ramificato e molto articolato, non si può mai ridurre in un'unica sede, arriva nel corso del Settecento, quando finalmente i Costa si trasferiscono a Torino, purtroppo anche qui il palazzo in zona di Arsenale è andato giù con i bombardamenti, quindi non ci abbiamo più neanche questo, tanto per cambiare. Qualche dipinto però appartenuto alle collezioni settecentesche si conserva appunto in collezioni private, è stato riconosciuto. Per cui questo ritratto della Clementina di Vittorio Medeo Costa di Trinità, che è il grande protagonista della storia settecentesca della famiglia e che è anche un grande mecenate collezionista, è quello che appunto allestisce il palazzo torinese. Poi anche suo figlio e la nuora saranno appunto legati a questo agente romano che vi citavo. La ricchezza e il potere di questo personaggio sono ben esemplificati in questo ritratto, perché è a parte avere il collare dell'Annunziata, la croce di Santi Maria, tutte le onorificenze salvate, ma ha un bastone del comando in mano, perché che sottolinea il massimo carica politica da lui raggiunta, che fu quella di viceré di Sardegna. Niente meno. Non è l'unico viceré di Sardegna collezionista e committente, perché anche Gerolamo Falletti di Barolo, quelli di Palazzo Barolo qua vicino, fu anche lui un importante mecenate e collezionista, e fu il primo viceré di Sardegna. Lui non è il primo, è già il quarto, adesso non mi ricordo esattamente il numero, ma comunque. Però ecco, vedete, le grandi cariche politiche spesso, ecco, questo è il tema su cui ancora voglio portare la riflessione, portano anche all'incremento delle non solo all'acquisizione di residenze, ma anche all'incremento delle collezioni. Perché? Perché grande carica politica deve corrispondere a grande mecenatismo, e quindi a implemento anche di quello che è una manifestazione del mecenatismo, cioè la collezione d'arte. Quindi è un'acquisizione di altre ville, questa è la villa Costa di Trinità che adesso usano per i matrimoni, ad Arignano, un'altra loro proprietà, che come vedete con questi soffitti di guscio pompeiano, realizzata proprio nell'epoca di fine Settecento, di gusto neoclassico. Qui ho accennato ai Falletti di Barolo, Palazzo Provana, lo conoscete, questa è la cappella dei Falletti di Barolo, la cattedrale di Cagliari, che è sontuosa in marmi e che ha un dipinto di Beaumont, questo per farvi capire come poi il mecenatismo sempre andasse anche ben fuori dai confini. E qui, sempre per ricordare il mecenatismo anche di fine Settecento dei Falletti di Barolo, ricordo soltanto questa opera, questo San Pietro di Anton Raphael Metz, che si trova in Galleria Sabauda per donazione, ma che era stata una commissione appunto dei Falletti di Barolo nell'ultimo quarto del Settecento. In 30 secondi, no, 5 minuti, guardo l'ora mia, che avete voi dietro le spalle, però accenno all'ultimo fenomeno di mecenatismo che ci porta, che ci apre completamente all'Ottocento e che il collezionismo ci apre completamente all'Ottocento e anche al tema dei musei, e per questo che voglio chiudere solo con un accenno, perché poi lo riprenderemo, e che è quello di Vincenzo Maria Rossi di Murano, questo ecclesiastico, perché fino adesso abbiamo visto il collezionismo di tante famiglie, di medici, i mercanti, i collezionisti e artisti, ma non abbiamo visto nessun ecclesiastico. E quindi voglio concludere con un accenno almeno a lui. Allora, Vincenzo Maria Mossi appartiene a una famiglia che anche questa non è di origini torinesi, come sapete, ma è una famiglia di origini casalesi, monferrine, casalesi, casale acquisita da, sotto il controllo sabaudo soltanto con la guerra di successione spagnola, quindi all'inizio del Settecento. Il collezionismo dei Mossi di Murano è un collezionismo che risale già almeno all'ultimo quarto del Seicento, quindi all'epoca in cui il casale era ancora facente parte dello Stato in comune con il Ducato di Mantova e quindi sotto i Gonzaga. Però il grande collezionista di famiglia, anche se la tradizione va avanti per tutto il Settecento, e l'ultimo è appunto il Vincenzo Maria Mossi di Murano, che vive a cavallo tra 7 e 800. La cosa che è interessante in lui è che la mentalità collezionistica cambia rispetto al collezionismo che abbiamo visto adesso. Perché? Perché Vincenzo Maria Mossi, che vive a cavallo tra Casale, Torino e altre residenze, qui rientra nel discorso torinese perché vive anche per lungo tempo a Torino e porta una parte della sua collezione a Torino, siamo proprio all'inizio, siamo nel periodo napoleonico e nel periodo di restaurazione, è che oltre alle opere d'arte del Rinascimento e del 6-700, la collezione di Vincenzo Maria Mossi Murano si apre anche a quel mondo che poi sarà collezionatissimo dell'Ottocento, di cui riparleremo nel conto poi sul collezionismo del XIX-XX secolo originale, che è il mondo dei primitivi, cioè il mondo della pittura pre-rinascimentale. Ed è una novità in pieno a Torino, non in Europa o in Italia, ma Torino è uno dei primi. E naturalmente questo genere di collezionismo si alimenta non attraverso l'eredità di famiglia, ma attraverso il mercato, la grande quantità di materiale che si apre sul mercato, che si mette a disposizione sul mercato nel periodo napoleonico, attraverso le soppressioni degli ordini religiosi. Questa è una grande piazza di commercio, di opere d'arte, non c'è solo la requisizione per mandare le opere in Francia, quello è un aspetto, ma molto più mercato si crea per il collezionismo privato sul territorio a raggio più o meno ampio. E Vincenzo Maria Mossi di Murano, che è un furbetto, cioè no, se c'è un abile furbetto nel senso buono, cioè un abile collettore di opere, che sa sfruttare questo tipo di mercato, fa un'operazione strepitosa perché comprerà tantissime opere grazie a questo tipo di offerta. Una così che metto per esempio, ma è solo una, tanto per fare l'esempio, è appunto questa celeberrima adorazione col bambino di Defendente Ferrari, che come vedete, poi parliamo della prima colonna, facciamo solo l'accenno, viene dalla chiesa di San Domenico di Biella, molte di queste opere si sa anche la provenienza, e appunto vengono da questi acquisti fatti sul mercato antiquario, sul mercato di periodo napoleonico. In questo modo però la collezione, Vincenzo Maria Mossi acquisisce una collezione strepitosa, appunto. Fortunatamente la sua scelta nel 1828, col suo testamento, sarà quella di donare buona parte, diciamo, l'85% della sua raccolta alla costituzione di una pinacoteca ad uso dell'Accademia di Pittura e Scultura, rifondata da Carlo Savoia, da Carlo Felice, quella che poi diventa, conosciamo tutti, ma appunto il discorso che riprenderemo, la Pinacoteca Alberghina. Quindi alla fine una restituzione al pubblico, al pubblico nascente, perché siamo al momento iniziale della presenza della costituzione dei musei a Torino, in parallelo alla costituzione della Regia Galleria, della Regia Pinacoteca, e quindi in realtà queste opere acquisite appunto sulle soppressioni verranno in qualche modo restituite a Torino e al Piemonte, e di queste vicende appunto ne parleremo ancora nei prossimi incontri. Grazie.
solo